Purtroppo questa mattina non ho una voce simpatica, però sicuramente lo Spirito Santo di Dio ci condurrà in quello che vuole elargire e che è da dire per noi tutti, per la nostra crescita, per meravigliarci delle opere che Dio ha fatto, grazie, per quello che Dio ha fatto per noi tutti. E questo per noi deve essere un motivo di ringraziamento, di lode al Signore. E anche da parte nostra la massima riflessione, perché noi di solito, di sovente dimentichiamo, spesso il popolo di Israele veniva rimproverato dal Signore e diceva: rimembra, ricordati da dove io ti ho tratto. Ed è la stessa necessità che Dio sente per noi, quindi il suo desiderio è sempre quello di farci ricordare quando Egli ha fatto per ognuno di noi. Vogliate seguirmi in Romani? Al capitolo 3, versetto 23, contestualmente leggeremo Romani capitolo 6, versetto 23. Sono due versi che sono quasi simili, e al versetto poi 23 del capitolo 6 riprende una verità che in Romani 3, 23 la possiamo soltanto dedurre. Però poi noi metteremo gli occhi proprio sul capitolo 6 del versetto 23, perché dice un'altra verità. Questi due versi, per capire meglio, intanto l'epistola ai Romani è stata scritta, noi sappiamo benissimo, dall'apostolo Paolo, e Paolo scrive ai cristiani in Roma, ai santi in Roma. Però possiamo anche ben dire, durante l'evoluzione di questo libro straordinario, e il Signore fa conoscere tutto il suo pensiero, le sue dottrine, scrive indirizzando anche ai pagani, ai gentili e ai giudei. Romani 3:23 dice così l'apostolo Paolo: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Immaginate un po' se questo verso concludesse qui: l'umanità, l'uomo sarebbero spacciati per tutta l'eternità, ma grazie a Dio non è così. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Andiamo adesso in Romani capitolo 6 versetto 23. Riprende più o meno quasi gli stessi concetti, ma qui viene fuori anche un'altra verità. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. È interessante che l'apostolo Paolo, se andate e leggete tutto l'epistola ai Romani, al capitolo 1 scriverà che tutti gli uomini sono inescusabili. Nessun uomo potrà avanzare alcuna richiesta o alcuna pretesa quando si troverà di fronte a Dio. Nessuno. Nessuno. E qui è interessante che Dio lo ha reso noto. Dio si fa conoscere e si è fatto conoscere attraverso le sue opere naturali. E non soltanto, ma per la grazia di Dio, Dio ha fatto pervenire la sua parola perché noi tutti potessimo conoscere quello che è il suo piano di salvezza per tutta l'umanità. E noi oggi, cristiani, perché ci reputiamo questi cristiani, sono coloro che hanno scelto Cristo, sono coloro che hanno messo fiducia nelle promesse di Dio e che vivono un cammino a disposizione di Dio. Questa è la differenza. Ma adesso vedremo quali sono le altre differenze. Sarà interessante qui infatti vedere diverse verità. Allora, qual è la prima verità? Cos'è che Dio vuole informare all'uomo? Qui lo dice. Vi è una dura realtà, il quale l'uomo non può prescindere, da quale l'uomo non può sfuggire in alcun modo. Come si chiama? Peccato. Romani 5:12. Romani 5:12. Qui è molto chiaro l'apostolo, dice: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Questi versi esprimono tutta la colpevolezza dell'uomo davanti a Dio. Non si può sfuggire, non c'è alcuna alternativa. Sì, c'è un'alternativa, la vedremo dopo, ma per il momento questa è la realtà. Però Dio non dice soltanto all'uomo che è un peccatore, ma c'è anche la soluzione. Adesso è soltanto l'uomo che deve farsi avanti e prendere questa soluzione, farla sua, e poter dire: Signore, oggi i miei occhi ti hanno visto. Allora, qual è la prima verità? È il peccato che è entrato nel mondo per mezzo di un solo uomo. Ma c'è un'altra verità che qui vediamo, l'universalità del peccato. Il peccato, questa realtà, coinvolge tutti gli uomini. Infatti lo dice, tutti sono peccatori. Nessuno è escluso. Nessuno, come ho detto prima, può avanzare qualsiasi cosa dinanzi a Dio. Nessuno, fratelli, può reggere il confronto con Dio quando ci troveremo lassù. Non ci crediamo? Sempre capitolo 3, da versetti 9 a 12, farò leggervi una serie di versi, ma è necessario perché possiamo capire le meraviglie del nostro Signore, perché è vero, Dio è un Dio che giudica, ma è un Dio pieno d'amore. E l'abbiamo visto qualche tempo fa, il suo giudizio è espressione del suo amore, la sua giustizia è espressione del suo amore. Quindi, 3, 9, 12. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? Non affatto. Perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Tutta l'umanità è sprofondata nel peccato. Vado un attimino indietro, perché qui è necessario fare questa piccola premessa, perché l'Apostolo Paolo qui si sta rivolgendo soprattutto ai giudei. Perché? Perché i giudei si ritenevano e si credevano superiori agli altri. Pensavano di essere fuori dal giudizio, pensavano che non ci c'entravano niente con questa realtà. Non c'è nessun giudizio, non c'è nessun privilegio per i giudei. Tutti sono allo stesso livello davanti a Dio. Lo abbiamo letto. Tutta l'umanità è sprofondata nel peccato. Perché però i giudei dicevano questo? Perché essi dicevano: noi abbiamo la legge, abbiamo Mosè. Se andiamo più avanti, sempre rimanendo al capitolo 3 di Romani, 19 e 20. Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Infatti sarà scritto più avanti nella parola che la legge è servita soltanto per uno scopo. È servito da pedagogo, da insegnante. Dio mette l'uomo di fronte a questa realtà e non può sfuggire. C'è un'altra verità, ci sono diverse verità che le vedremo brevemente. Ritornando al capitolo 3, versetto 23. Tutti hanno peccato. Chiedo scusa, ho dimenticato un passaggio perché è molto importante. Qui l'Apostolo Paolo sta usando un aggettivo indefinito, tutti, per cui nessuno è escluso. Nessuno, tutti, un aggettivo indefinito che sta ad indicare la condizione di tutta l'umanità. L'umanità nella sua interezza, nella sua completezza, è sprofondata in questo peccato, per cui tutti sono peccatori, nessuno escluso. Quindi né giudeo né greci, tutti sono inclusi in questa condizione. Allora, qual è un'altra verità che possiamo vedere? Tutti hanno peccato, dice la parola, e sono privi della gloria di Dio. Nell'uomo, quindi, che non ha messo la sua fiducia in Dio, è privo della gloria di Dio. E l'uomo, attraverso i suoi mezzi, non può raggiungere questa gloria. La gloria di Dio è il suo splendore, è la dimostrazione dei suoi attributi. E Dio, nella sua grande misericordia, questo mi fa accapponare la pelle, perché è meraviglioso quello che noi possiamo vedere la parola, perché Dio vuole condividere con noi questa gloria, vuole condividere con noi, con la sua creatura, questo splendore. Ma c'è il peccato che ha posto un divario, ha posto una separazione. Questa è anche un'altra verità che la vedremo più avanti. Il peccato allontana Dio dall'uomo, e Dio, dato che è santo, non può avere comunione con l'uomo. Poi vedremo qual è la soluzione. Allora, qual è l'altra verità? Una verità struggente, una verità veramente che fa rabbrividire tutti, ma è questa la realtà. In Romani 3:23 la possiamo soltanto dedurre, ma se andiamo al capitolo 6, versetto 23, ecco perché ho voluto anche leggere questo verso, perché dice così: perché il salario del peccato è la morte, il frutto del peccato è la morte. Questa è la conseguenza del peccato. Allora, questa è l'affermazione conclusiva che fa da supporto a tutto il discorso che Paolo ha tenuto sin qui. E lo Spirito Santo ha guidato in questo, quindi l'Apostolo, affinché ponesse l'uomo di fronte ad una scelta: o decidere di essere pagato per quello che merita, oppure riconoscere tutto il suo fallimento davanti a Dio e ricevere in dono la vita eterna che Dio offre per la fede in Cristo Gesù, che Dio offre per la fede secondo la sua giustizia, sulla base della sua grazia. Avendo Cristo Gesù, ecco la soluzione, avendo Cristo Gesù pagato interamente tutto il debito al posto nostro. Allora, cosa c'è di più bello che poter ammirare questo splendore e potersi mettere dinanzi alla parola e magari mettersi anche in discussione come uomini e dire: Signore, grazie perché tu hai fatto tutto questo, cos'è che mi manca per arrivare a te? Allora, noi oggi cristiani possiamo ben dire: noi oggi ti apparteniamo, Signore. E adesso possiamo dire che noi non siamo più in questa condizione. Per noi non c'è più la morte, ma ci sarà la vita eterna, che poi vedremo più avanti. Allora, l'uomo viene posto di fronte a questa alternativa. Allora, tutti sono peccatori, è vero, questa è la realtà, ma tutti possono ottenere gratuitamente la giustizia di Dio sulla base della fede. Sapete qual era la preoccupazione di Dio? Di soddisfare pienamente la sua giustizia e la sua esigenza nei confronti dei peccatori. E al tempo stesso quello di dimostrare il suo amore, la sua grazia, la sua bontà, tutta la sua misericordia, al fine di richiamare a sé il peccatore. Dio sa benissimo che l'uomo, come dice Efesini 2:1, è morto nei falli e nei peccati. Non c'è dubbio su questo. Però guardate la generosità e l'amore di Dio. La sua misericordia è così grande che egli comprende la situazione, la condizione dell'uomo, per cui non gli chiede nulla. Non gli sta chiedendo nulla, non chiede nulla all'uomo. Ma cos'è che Dio però sta chiedendo? Il tuo cuore. Ha chiesto il mio cuore per la grazia di Dio e mi ha liberato da quello che mi sarebbe aspettato. È questo quello che chiede il Signore, perché noi possiamo aprire il nostro cuore all'Evangelo e la nostra vita cambierà interamente. È proprio vero, quando la vita cambia, si è liberi, liberi dalla schiavitù, liberi dalla legge del peccato. Chi è libero in Cristo Gesù è un servo di Dio. Questa è adesso la sua nuova condizione, questa è la sua nuova posizione davanti a Dio. E la conseguenza di tutto questo è una vita santa, è la santificazione. Allora, se la vita, guardate, se la vita nel peccato non dà alcun frutto, la salvezza ha per frutto una vita santa e pura, mentre il fine, in greco viene tradotto telos, o il risultato del peccato, che cos'è? La morte. Non si sfugge. voglio ritornare sempre su versetto 23 del capitolo 6, perché è interessante. Qui l'Apostolo sta usando un termine, salario. E salario dal greco, non so l'accento dove venga messo, opsonia, opsonia, non so. Questo è il termine. Praticamente indicava la paga del soldato. La morte è la remunerazione e la paga che riceverà qualsiasi uomo che non ha messo fede in Dio. Questa è la realtà. Ed è una realtà tragica. Ecco perché Dio ha mandato il suo figlio. Allora questo cosa comporta? E questa è un'altra verità. La separazione da Dio. Scusatemi se sono ripetitivo, questo l'ho già fatto qui da voi. Però piace sempre usare questo esempio. Io vedo sempre un ponte e una frattura al centro. Cristo Gesù, la croce, Dio da una parte, l'uomo dall'altra. Soltanto quel sacrificio alla croce e mettendo fiducia in quella persona, cioè Cristo Gesù, Dio e l'uomo, possono ripristinare quella comunione che all'origine è stata interrotta. Questo è quello che vuole fare Dio. Luca 16, 24-25. Se non ci crediamo ancora, Luca 16, 24-25. In occasione del ricco e del Lazzaro, dice così l'autore, ed esclamò, Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Ecco cosa aspetta all'uomo impenitente, il tormento per tutta l'eternità, e questa è un'altra verità, il tormento per tutta l'eternità. Per chi invece pone la sua vita nelle mani di Dio, riceverà che cosa? Consolazione. Da una parte il tormento, dall'altra consolazione. E il dono della vita eterna che, ritornando in Romani 6,23, io ho tolto il segno, scusate, Romani 6,23. Perché il salario del peccato è la morte. Questo l'abbiamo visto, no? Guardate cosa dice ora. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. La vita eterna è un dono, carisma, dono di grazia. E la vita eterna è appunto un dono che il Signore ha fatto a noi e che nessuno può guadagnarlo. E questa è la bellezza. Ha fatto tutto il Signore, ha fatto tutto Dio, non può essere guadagnato, non c'è nessuna opera, non c'è nessun mezzo personale che può permettere di ricevere questo dono. È un dono che si riceve per grazia, è un dono che fa Dio. Romani 3, 23, vedremo le ultime verità e voglio concludere. Romani 3, 23. Come abbiamo già poc'anzi detto, tutti hanno peccato e sono privi della gloria. Quindi questa è la condizione e Dio fa conoscere la condizione dell'uomo oggi. Però qui adesso cambia qualcosa. C'è una congiunzione avversativa, anche nell'altro verso l'abbiamo trovata. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Poiché l'uomo ha peccato, Dio ha provveduto la sua giustificazione. E poiché tutti gli uomini sono peccatori, in Cristo Gesù, in Cristo, egli è la soluzione, sono giustificati, soltanto in lui. Io ho fatto una piccola ricerca, il verbo giustificare dal greco dikaio, e ho fatto una bellissima scoperta, non lo sapevo questo, per la grazia di Dio, praticamente dikaio è la stessa radice di giustizia, dikaiosine. Tutti e due i termini nel Nuovo Testamento vengono usati spesse volte. Quindi questo ha un significato grandioso. Adesso vedremo perché. Perché praticamente è un termine legale e giustificare vuol dire che una persona è dichiarata legalmente giusta. Il termine greco quindi dikaio è tradotto con dichiarato giusto. Allora Dio giustifica gratuitamente coloro che credono in Lui. E il termine gratuito, perdonatemi, ma la parola, guardate com'è chiaro, e se entriamo un attimo nei particolari, faremo delle scoperte che sono veramente qualcosa da non dimenticare. Il termine gratuito, dorean, libero dono. Ecco quello che ha fatto il Signore nei nostri riguardi, un libero dono. Cioè senza alcuna spesa, senza alcun pagamento. Questo è il dono che vuole fare oggi alle sue creature, quello che ha fatto nei nostri riguardi. Io non ho dovuto pagare niente, non ho dovuto fare niente perché io ricevessi la vita eterna. Ho dovuto soltanto aprire il mio cuore a Lui, donargli, dargli il mio cuore, strapparmelo da qui, perché se io l'avessi tenuto qui, magari chissà adesso dove sarei. Però questo non vuol dire che non ci sia stato alcun prezzo da pagare. Piuttosto il prezzo è stato pagato interamente, è stato saldato. Perciò la giustificazione ci viene offerta, e qui lo vedremo, sulla base di un duplice fondamento. Qual è questo duplice fondamento? Lo abbiamo letto qui. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, primo pilastro. Ecco dove regge la giustificazione. Per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio è così che misericordioso che si impegna a mostrare tutto il suo amore, disponendo un provvedimento di grazia nei confronti di tutte le creature, nei confronti dell'uomo impenitente. La natura del peccato non ce la toglie nessuno. La colpevolezza dell'uomo qui è fuori discussione. È stata compresa. Spero che magari gli amici che ci sono qui, per la grazia di Dio, questa è la dura realtà. Il cuore dell'uomo, dice la parola, è insanabilmente maligno. Dice il salmista, io sono stato concepito nel peccato. D'altra parte la grazia, chi può essere concessa? Ai colpevoli. Il Presidente della Repubblica concede la grazia soltanto lui solo. A chi però la merita? Guardate, ho fatto questa riflessione. Un carcerato, perché gli venga data la grazia, deve comportarsi in un certo modo, perché la grazia non gliela danno. In questo caso, invece, non succede questo. Ecco perché questo ci deve far molto riflettere. Allora, qual è l'ultimo pilastro? E poi concludo. La redenzione. Dal greco, grapolutrosis. Scusate, io non ho una buona pronuncia perché non ho fatto il greco. Però è interessante. Grapolutrosis è una verità che viene insegnata spesso nel Nuovo Testamento ed è anche ripresa ampiamente nell'Antico Testamento. La parola deriva da litron, significa prezzo di riscatto, cioè del prezzo che veniva pagato per liberare gli schiavi. In questo caso, Cristo ha dato la sua vita per noi. La morte di Cristo sulla croce, al Calvario, è stato il prezzo con cui egli ha pagato la liberazione della schiavitù da Satana e dal peccato, perdonandoci quindi nella persona del figliolo Cristo Gesù. Quindi se vogliamo essere certi di aver capito, di aver compreso il senso del sacrificio di Cristo, dobbiamo far nostro, dobbiamo aggrapparci al suo carattere espiatorio, espiatore e sostitutorio. Questo è quello che ha fatto il Signore Gesù. Allora Gesù è morto non perché gli uomini malvagi di questa terra avessero messo le mani sul Signore Gesù, perché è stato il Signore Gesù che volle pagare interamente tutto il debito. E la cosa straordinaria che Dio non chiederà due volte lo stesso debito che è stato già pagato. E questa è la bellezza. Dio, il Padre, è stato pienamente soddisfatto nella persona del suo figliolo. Allora il debito è stato pienamente, interamente pagato. Non è stato soltanto condonato, non è stato soltanto sospeso, ma è stato saldato. Sta scritto che il dono di Gesù Cristo è stato un'offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odor soave. Efesini 5,12. Voglio lasciarvi con alcune parole che ha lasciato Isaac Newton. Lui diceva che l'età avanza, no? E dato che l'età avanza, noi dimentichiamo. Ci sfuggono tante cose, non è vero? Sfuggono tantissime cose. Ma due cose sono importanti che l'uomo non può dimenticare. E diceva che io sono un grande peccatore e che Gesù Cristo è un grande salvatore. Che Dio benedica la sua parola. Amen.